Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Vicenda Claudio Zali, un documento di 5 anni fa in mano a RSI chiama in causa i vertici della Lega dei Ticinesi, a cui si era rivolta la donna dall'altro capo del telefono nell'ormai famoso audio del presidente del governo. A Lugano all'avvio un processo per tentato omicidio intenzionale, fatti avvenuti a Solduno. Un uomo è accusato di aver voluto uccidere la madre. Macron e Sanchez in campo contro gli incendi che imperversano nel sud-ovest dell'Europa. Il presidente spagnolo ha visitato una delle zone colpite, quello francese ha convocato una riunione di crisi. Debutto sensazionale in borsa per CXMT, azienda cinese che produce microchip, più 470%, subito meglio della concorrente Intel. Riconoscimento facciale biometrico, la nuova tecnologia vietata in Svizzera sta dando ottimi frutti, soprattutto in Gran Bretagna, da qui il dibattito anche nel nostro paese. E poi nello sport, la prima volta dell'ex presidente del Lugano Calcio, Angelo Renzetti, alla nuova AIL Arena, un sogno che si è avverato. Il caso Zali dunque si allarga alla Lega dei Ticinesi. La RSI è in grado di documentare che già nel 2021 ai vertici del movimento era nota la querela per lesioni semplici e minaccia depositata da una donna contro Claudio Zali. Lo dimostra uno scambio di email con Lorenzo Quadri, consigliere nazionale e caporedattore del Mattino. Ce ne parla Mattia Pacella.
Sì, partiamo dai fatti e torniamo a una mail datata 9 settembre 2021. Poche settimane prima una donna si era presentata al Ministero Pubblico per denunciare il direttore del Dipartimento del Territorio, Claudio Zali. Ecco, quel giorno di settembre la donna scrive anche a Lorenzo Quadri. La mail è colloquiale ma piena di dettagli. Ciao Lorenzo, scrivo a te come questa mattina ho scritto a Norman. Il riferimento è naturalmente all'altro consigliere di Stato leghista Norman Gobbi. E segue in questa mail un racconto dettagliato della versione dei fatti raccontato dalla donna. La risposta di Quadri arriva la stessa sera e scrive: i fatti che denunci sono gravi, scrive appunto il consigliere nazionale caporedattore del Mattino. La situazione, aggiunge, dovrà essere chiarita anche con il diretto interessato e poi al momento non posso dire altro.
Questo dunque quanto emerge da questa mail. Qualcuno all'interno della Lega dunque aveva avuto segnalazioni dirette di possibili comportamenti violenti da parte di Claudio Zali. I diretti interessati cosa rispondono?
Sì, da questa mattina abbiamo cercato più volte una reazione di Lorenzo Quadri, ma finora non ci ha risposto. Norman Gobbi ha invece confermato ieri sera alla Regione di aver ricevuto una segnalazione per presunti comportamenti inappropriati da parte del collega. Ricorda che la questione era stata discussa internamente nella Lega. Zali, sempre secondo Gobbi, avrebbe escluso fatti rilevanti riconducendo la vicenda alla propria sfera privata, aggiungendo che non era pervenuta nessuna comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria.
Ok, ma detto questo, chi è questa donna e cosa c'era scritto in questa denuncia?
Sì, questa donna è la donna per la quale nel 2020 Zali era intervenuto perché venisse assunta all'ente ospedaliero cantonale, la stessa che si trova dall'altro capo del telefono negli ormai famosi audio in cui l'attuale presidente del governo le suggerisce di picchiare una stalker. Alla procura la donna segnala i fatti, aveva segnalato i fatti. Zali, davanti al procuratore generale, non prenderà posizione su questi, ma si dirà pronto a porgerle le sue scuse, non essendo stata sua intenzione, citiamo, mancarle di rispetto. Ecco, pochi giorni dopo la donna ritirerà la querela e l'8 novembre 2021, a 3 mesi dalla sua denuncia, il procuratore generale Andrea Pagani emetterà un decreto di non luogo a procedere.
Mattia Pacella con le ultime novità sul caso Zali. Andiamo ora in aula al tribunale a Lugano, dove stamattina è comparso un 49enne ticinese accusato di tentato omicidio intenzionale. A fine 2025 ha preso a pugni la madre, l'ha gettata a terra e le ha sbattuto alcune volte la testa contro il pavimento. Futile il motivo che ha fatto scattare la rabbia in una situazione in cui frustrazione e una fragilità psichiatrica dell'uomo stavano crescendo da alcuni anni. Da Palazzo di Giustizia riferisce Pervin Cavaccioglu.
La madre gli aveva chiesto di mettere a posto l'aspirapolvere. Tanto è bastato per afferrarla, colpirla con pugni, gettarla a terra e sbatterle la testa contro il pavimento. Inutili i tentativi della 75enne di fermarlo, dicendogli anche «guarda che muoio». Il figlio si è fermato solo quando lei si è finta morta. A quel punto lui ha chiamato immediatamente la polizia, confessando di aver ucciso la madre. In aula l'uomo è entrato scortato da 3 agenti, un 49enne piegato un po' su se stesso, che si è dimostrato collaborativo e ben cosciente di ciò che aveva fatto. Il giudice Curzio Guscetti ha fatto prova di pazienza e umanità nell'interrogatorio. In aula l'imputato faticava a parlare per via dei forti mal di testa di cui soffre da anni. Secondo lui, i farmaci presi per la schizofrenia sono la causa dei suoi dolori, che ora a volte non gli consentono di uscire dalla cella. Ripercorrendo la vita dell'imputato, è emersa una persona timida e dalla socializzazione difficile fin dall'infanzia. Alcuni problemi di salute lo hanno posto 5 anni fa a beneficio dell'assicurazione invalidità. La convivenza con i genitori si stava però dimostrando difficile. Era già successo che il figlio alzasse le mani sui genitori. Il padre infatti aveva iniziato a nascondere coltelli, martelli, cacciaviti, eccetera. Anche loro soffrivano, ha dichiarato l'imputato, perché vedevano che non riuscivo ad affrontare la vita. Però voglio loro bene, ha detto più volte. Mi mancano e sento ancora del rancore per ciò che ho fatto. Mia madre mi ha perdonato, le voglio tanto bene, ha ammesso visibilmente commosso. L'uomo rischia ora fino a 5 anni di detenzione.
All'estero, ora in Francia, dove il maxi incendio nella regione della Gironda continua a inghiottire ettari di terreno. Il governo ora cerca di coordinare la risposta logistica ed economica. Da Parigi gli aggiornamenti con Annalisa Cappellini.
Parigi cerca di reagire alle fiamme. Questa mattina le autorità francesi hanno organizzato varie riunioni d'urgenza per fronteggiare le conseguenze del maxi incendio in Gironda, a cominciare dal presidente francese Emmanuel Macron, che ha presieduto in mattinata una riunione interministeriale per coordinare la risposta dell'esecutivo agli incendi. Altra riunione conclusasi questa mattina, quella tra il Ministero dell'Economia e gli operatori del settore, per fornire le prime risposte alle aziende della regione, colpite da una vera e propria bomba economica, secondo le parole del ministro dell'economia Roland Lescure. Sono 13.000 infatti le attività commerciali evacuate nella regione colpita dagli incendi. Tutte saranno autorizzate a ricorrere alla cassa integrazione, ha annunciato questa mattina il ministro. Ora però tutti gli occhi sono puntati su altre aziende della regione che non sono ancora state toccate dalle fiamme, ma che rischiano di esserlo nelle prossime ore. Tra loro ci sono impianti industriali particolarmente sensibili, fabbriche di polvere da sparo, fabbriche di missili e di propellenti altamente infiammabili. Tutte queste aziende, che fino a ieri rappresentavano il cuore pulsante industriale di una regione improntata all'aeronautica e alla difesa, ora ne rappresentano il punto debole.
Restano attivi gli incendi anche in Spagna, non è ancora stato domato, anche se ha rallentato la sua progressione, quello multiplo alla periferia di Madrid. Durante la notte, la quarta alle prese con i roghi, i vigili del fuoco hanno cercato di stabilizzare le fiamme, lavoro reso arduo dalle raffiche di vento fino a 30 km orari. In mattinata il premier Pedro Sánchez ha visitato la zona di Castellón, vicino Valencia, dove sono state sfollate più di 16.000 persone. Il fumo proveniente dagli incendi sta aumentando l'inquinamento dell'aria anche in zone distanti dai roghi. In Cina invece il tifone Noul ha colpito la città costiera di Guizhou nella provincia del Guangdong con venti violenti e piogge torrenziali, costringendo oltre 800.000 persone ad abbandonare le loro abitazioni. Allagamenti anche a Shanghai e Shenzhen. In tutto 15 città della regione hanno sospeso lezioni, attività produttive, cantieri e collegamenti. Restiamo in Cina per parlare di un eccezionale debutto in borsa. Si tratta della società CXMT, un colosso della produzione di chip. Al primo giorno di contrattazione il titolo è balzato di oltre il 470%. L'azienda ha superato per capitalizzazione perfino Intel. Il risultato arriva nel pieno della competizione tecnologica con gli Stati Uniti e dimostra i passi avanti di Pechino in un settore decisivo per l'intelligenza artificiale. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale. Come è arrivata a questa quotazione inflazione record e perché CXMT è così importante per la Cina?
Ma intanto è la quotazione più importante dell'anno in tutta l'Asia e la più grande mai realizzata sul mercato tecnologico Star di Shanghai. Al debutto il titolo è salito di quasi il 472%, portando la capitalizzazione della società a 487 miliardi di dollari statunitensi, cioè oltre quella di Intel, e per alcune ore CXMT è stata l'azienda di maggior valore della Cina. Changxin Memory Technologies, questo il nome completo, è il principale produttore cinese di chip di memoria fondamentali per server, computer e data center dedicati all'intelligenza artificiale. L'azienda è cresciuta grazie al sostegno del governo centrale e del Fondo Nazionale per i Chip e negli ultimi 12 mesi ha più che raddoppiato la sua quota di mercato globale grazie al boom dell'intelligenza artificiale, diventando il quarto produttore mondiale di chip di memoria DRAM.
Lorenzo, sappiamo che uno dei nodi principali della competizione tra Stati Uniti e Cina è proprio la tecnologia. Con questa quotazione, quale messaggio invia Pechino a Washington?
Innanzitutto il successo di CXMT segnala che le restrizioni americane sui chip non hanno fermato la crescita dell'industria cinese. E poi attenzione, perché i capitali raccolti con la quotazione serviranno da una parte ad aumentare la capacità produttiva e dall'altra ad accelerare la ricerca sulle memorie più avanzate, cioè quelle utilizzate nei sistemi di intelligenza artificiale di nuova generazione. Due obiettivi prioritari del governo cinese che cerca di avvicinare l'autosufficienza tecnologica, e per questo la quotazione di CXMT è il simbolo della strategia cinese per ridurre la dipendenza dalle tecnologie straniere e costruire una filiera nazionale dei chip. Certo, la Cina continua ad avere bisogno dei chip di Nvidia, ma l'ascesa di campioni nazionali come CXMT sarà senz'altro usata da Xi Jinping per segnalare a Donald Trump che forse gli Stati Uniti dipendono dalle terre rare cinesi più di quanto la Cina dipenda dai chip americani.
Restiamo in ambito tecnologico, ma torniamo in Svizzera, anche se in realtà partiamo da Londra, dove la polizia riporta risultati anticrimine eccellenti grazie al riconoscimento facciale biometrico. I sospetti vengono identificati in tempo reale e possono quindi essere arrestati rapidamente. Una pratica che nel Regno Unito verrà ora estesa, ma che in Svizzera per il momento resta illegale. Diverse polizie cantonali fanno però ricorso a un metodo meno sofisticato, ma che viene comunque criticato da Berna. Alessio Veronelli.
Non certo una battaglia recente quella fra protezione della sfera privata o del benessere pubblico. Se paesi come la Cina da anni si sono ormai lanciati nell'utilizzo avanzato di sistemi biometrici di riconoscimento facciale, per le democrazie occidentali questo è sempre stato un passo difficile da compiere. A Londra, però, i risultati parlano chiaramente a favore di queste tecnologie, che hanno permesso nel 2024 di arrestare circa 2.500 persone.
Solche sistemi der biometrischen Gesichtserkennung die sind eigentlich ein Albtraum für die freie und demokratische Gesellschaft.
Questi sistemi di riconoscimento facciale biometrico sono un incubo per le società libere e democratiche, sostiene Rael Esterman, codirettrice dell'Associazione per la protezione di cittadini e consumatori, Società Digitale. Parliamo di sorveglianza di massa, con il 99% delle persone osservate che non hanno commesso alcun reato. Attualmente comunque il quadro giuridico elvetico è molto più rigoroso rispetto a quello londinese. Alcune città hanno esplicitamente vietato il riconoscimento facciale automatico, pratica illegale, ci ha ricordato l'incaricato per la protezione dei dati Adrian Lopsiger. Ma in alcuni cantoni la polizia estrae e confronta poi i volti filmati da telecamere di sorveglianza con le proprie banche dati. Legalmente, ci dice ancora Lopsiger, nel caso di procedimenti penali specifici.
Man ist einem starken Chilling-Effekt unterlegen.
C'è un effetto paura, sostiene però Rael Esterman. C'è il timore di essere spiati costantemente, riconosciuti, e questo si scontra con il concetto di società libera. Inoltre, non si sa da dove provengono le foto e quali banche dati vengono utilizzate per il confronto. Società Digitale chiede allora che il divieto del riconoscimento facciale biometrico in tempo reale negli spazi pubblici resti tale, ma anche maggiore trasparenza e regole chiare riguardo il trattamento delle immagini da parte della polizia.
Adesso parliamo di girasoli, girasoli che servono per segnalare discretamente disabilità nascoste come ansia, autismo e disturbi cognitivi, per citarne alcune, in modo che le persone con le quali si hanno contatti sappiano che è necessaria maggiore attenzione. Un esempio tipico è il capotreno quando controlla il biglietto. Da circa un anno questo laccetto portachiavi, che è una sorta di ciondolo con dei girasoli appunto da portare al collo, è distribuito e riconosciuto anche in Svizzera. Sentiamo Manuele Ferrari.
Il cordino girasole, questo è il suo nome, può essere ritirato gratuitamente ad esempio agli aeroporti di Ginevra e Zurigo o in molte stazioni ferroviarie. Oltre 23.000 i Sunflower Lanyard distribuiti dalle FFS da quando li hanno introdotti nel giugno del 2025. Generalmente verde con dei girasoli stampati e a volte un astuccio per inserire una tessera, è un modo per segnalare limitazioni non immediatamente riconoscibili. A differenza ad esempio di chi ha problemi motori evidenti, per il personale di controllo in un aeroporto o ad uno sportello è difficile comprendere eventuali difficoltà o atteggiamenti che possono risultare quantomeno bizzarri. Vedere una persona portare gli occhiali da sole anche in una giornata di pioggia, spiega Regola Bühler ai microfoni di SRF, può sembrare fuori luogo. Per chi ha problemi dello spettro autistico è invece un modo per isolarsi dal mondo esterno. Soprattutto quando si tratta di viaggiare, aeroporti e stazioni sono infatti ambienti di fonte di forte stress. Portare il cordino, va ricordato, non conferisce privilegi, ma segnala una necessità di comprensione e sostegno e aiuta a migliorare la comunicazione. Naturalmente è un passo difficile da compiere. Indossando questo laccetto si segnala infatti pubblicamente che si hanno dei problemi, motivo per il quale alcune persone, continua Bühler, lo usano solo nei momenti di stress. Stress che può però essere causato dalle cose più diverse. A volte già il dover scegliere un armadietto nel quale mettere le proprie cose in piscina può creare difficoltà. I riscontri che riceviamo noi di Autismo Svizzera, conclude la direttrice Regola Bühler, sono positivi. Tutti concordano sull'utilità di questo segnale. Anche le FFS sottolineano l'utilità di questo laccetto e sperano in una sua maggiore diffusione. Nel frattempo anche la città di Zurigo, l'iter politico in corso, ne sta valutando l'introduzione, ad esempio nelle scuole o sui mezzi pubblici.
Di nuovo all'estero, Israele consentirà l'ingresso di forze internazionali di stabilizzazione a Gaza. Era uno dei 20 punti dell'accordo di cessate il fuoco raggiunto con Hamas nell'ottobre 2025 e dopo il quale è nato il Board of Peace. Il Consiglio per la Pace voluto da Trump è composto da un comitato palestinese di tecnocrati e da diversi paesi che avrebbero appunto dovuto mettere a disposizione le forze militari da dispiegare nella striscia. Col passare dei mesi però, Naima Kikerio, i piani di Trump sono andati in stallo. Come leggere quindi questa notizia?
A Gaza non ci sono progressi da ormai quasi un anno. Con questa decisione si entra potenzialmente in un'altra fase. Era previsto che prima dell'entrata di questa forza di stabilizzazione iniziasse il ritiro progressivo dell'esercito israeliano e la demilitarizzazione della striscia, il disarmo di Hamas. Non è successo nulla di ciò, c'è stato, come detto, uno stallo totale. Cambiare l'ordine degli eventi potrebbe quindi smuovere le cose. Potrebbe, perché bisogna considerare anche che i grandi piani di Trump, che dovevano coinvolgere molti paesi e raccogliere miliardi, col tempo si sono molto ridimensionati e che al momento solo Marocco e Uganda manderanno soldati a Gaza. Ci saranno solo 200 unità in aree molto limitate. L'impatto concreto è quindi ancora tutto da stabilire. I vertici della difesa israeliana pensano già che gli effetti saranno negativi. I militari dicono che le tensioni aumenteranno, che l'esercito perderà progressi e libertà di azione e che questo favorirà solo Hamas. La domanda quindi è: ma allora perché Netanyahu, dopo mesi di opposizione, adesso ha voluto dare il via libera a questa forza di stabilizzazione? E qui arriviamo alla lettura politica. Il primo ministro israeliano oggi arriva a Washington, è da tanto che cercava di incontrare Donald Trump, devono parlare della guerra all'Iran. Netanyahu sappiamo che sostiene la linea dura e che insisterà per riprendere con i raid aerei e con una guerra più intensa. Alcuni osservatori hanno quindi interpretato questa decisione come una concessione per far ripartire il piano Trump e facilitare il loro confronto.
Fa discutere in Grecia la decisione del governo di destinare un premio di 250 euro agli avvocati che riescono a convincere i richiedenti l'asilo da loro assistiti a rinunciare alla propria domanda e scegliere il rimpatrio volontario. La misura è stata introdotta nell'ambito del nuovo patto sulla migrazione dell'Unione Europea e riguarda i richiedenti asilo originari di paesi come l'Egitto, i cui cittadini hanno una probabilità inferiore al 20%, secondo le statistiche, di ottenere protezione. Da Atene ci racconta di più Elena Cagnadakis.
Da garante del diritto, l'avvocato rischia di trasformarsi in uno strumento nelle mani del governo. È questa la denuncia di una delle associazioni che compongono l'Ordine degli Avvocati di Atene. Il bonus di 250 euro riguarda gli avvocati impiegati dallo Stato per fornire le prime informazioni legali ai gruppi di richiedenti asilo. Nel caso in cui, entro 2 mesi dall'incontro, la persona rinuncia alla domanda di protezione, il premio monetario per l'assistente legale. Diverse associazioni forensi hanno criticato la misura, ricordando che gli avvocati sono tenuti a tutelare gli interessi degli assistiti e non possono essere ricompensati per favorire risultati graditi al governo. Gli avvocati hanno inoltre ricordato che la domanda di protezione va esaminata su base individuale, tenendo conto della storia personale e non può essere decisa a priori per il solo fatto che il richiedente appartiene a una data nazionalità. Di fronte alle proteste, il ministro dell'immigrazione Thanos Plevris, a lungo esponente dell'estrema destra greca, prima di confluire nel partito al governo di Nea Dimokratia, ha affermato che il bonus è opzionale e che, se le associazioni degli avvocati rifiuteranno compatte, l'iniziativa del premio monetario potrà essere modificata. Finora più di 16.000 migranti irregolari sono arrivati in Grecia quest'anno, un calo di circa il 15% rispetto ai primi 6 mesi dell'anno scorso, accolto con favore dal governo.
Η προτεραιότητά μας λοιπόν είναι ο περιορισμός των μεταναστευτικών ροών και αύξηση των επιστροφών.
La priorità, ha sottolineato il ministro, non riguarda solo il cosiddetto controllo delle frontiere, ma anche i rimpatri. Quelli forzati sono aumentati del 41% e quelli volontari del 20%. Numeri ancora bassi, secondo Plevris, ma destinati a aumentare.
È tutto per questa edizione. Buona giornata.